Alessandro Curioni, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei.
E benvenuto, benvenuto davvero qui nel Posto delle Parole per attraversare il suo nuovo libro Certe morti non fanno rumore. Il libro è pubblicato dalle edizioni Chiare Lettere. Alessandro Curioni, ricordo, giornalista, storico, soprattutto esperto di sicurezza cibernetica, che lo ha portato a creare la realtà Digi Academy, un'azienda specializzata nella formazione, nella consulenza proprio nell'ambito della sicurezza cibernetica. Ma un'informazione di servizio per chi non conoscesse ancora nel dettaglio, anche se siamo tutti coinvolti, che ci piacciono da questa cosa. Che cos'è la sicurezza cibernetica?
La sicurezza cibernetica è una cosa strana ai più. È quella parte del mondo grandissimo della sicurezza che si occupa di salvaguardarci da quello che le tecnologie digitali e cibernetiche, dai loro rischi, da quello che ci può succedere, che non sono, ahi noi, soltanto cose belle, ma anche cose sgradevoli. Sgradevoli perché quello che accade dentro uno schermo ormai spesso e volentieri produce delle conseguenze nel mondo reale.
E a volte le conseguenze, come cantava il Battisti, le conseguenze spesso fanno soffrire, e la sofferenza non è poca cosa. Noi spesse volte non la consideriamo nella sua giusta realtà, la sicurezza cibernetica, anche se dobbiamo dire, Alessandro Curioni è un esperto, ma noi non spesse volte non vogliamo nemmeno entrare in questi contesti, no? Perché pensiamo sempre che siano lontani, che accadano ad altri i problemi cibernetici.
Di solito quello è il primo dei nostri problemi, perché noi pensiamo di non valere poi così tanto e che nessuno possa avere un qualche interesse per noi. In realtà poi non è così, anzi, molto spesso noi valiamo molto di più per i dati e le informazioni che rappresentiamo al di là di uno schermo di quanto valiamo nella vita reale, e di questo ne abbiamo scarsissima consapevolezza. Come facciamo fatica a percepire il pericolo quando c'è uno schermo tra noi e la potenziale minaccia, e quindi questo ci porta a sperimentare talvolta forme di autolesionismo tecnologico difficili da immaginare.
Ma mi dice, prima di entrare nella storia di questo romanzo, Alessandro Curioni, qual è la cosa molto semplice che noi non pensiamo mai nel campo della sicurezza cibernetica e tiriamo avanti senza pensare ad altro?
Noi quello che non pensiamo è che siamo abbagliati, abbacinati dalle straordinarie opportunità che ci offre il mondo del digitale e tendiamo a ignorarne i rischi. Siamo consapevoli a un livello talmente modesto del fatto che queste tecnologie stanno gestendo degli aspetti e dei pezzi della nostra vita sempre più importanti, che non ci rendiamo conto come un guasto, un malfunzionamento di un sistema informatico possa danneggiarci talvolta economicamente o finanziariamente, altre volte proprio fisicamente. Noi non abbiamo idea che ormai tanti degli oggetti che ci circondano sono connessi alla rete, vengono gestiti attraverso la rete, e un attacco deliberato o un incidente casuale possono portare a conseguenze come il blocco di un pronto soccorso, un blackout, dell'acqua che prima era potabile e improvvisamente non è più potabile. Quindi questo noi non abbiamo percezione, non immaginiamo che possa succedere tra un minuto.
Allora dovremmo avere tutti vicino a noi Leonardo Artico, Alessandro Curioni, perché solo con lui probabilmente riusciremo ad essere sicuri. Avevamo lasciato Leonardo Artico, questo investigatore digitale che Alessandro Curioni riesce a tratteggiare con una psicologia sicuramente molto molto particolare. Questo è importante nella struttura narrativa di questo romanzo e anche del precedente, no? Bianconiglio, ecco. Come mai è ritornato a raccontare le vicende di Leonardo Artico?
È il mio modo per cercare di raggiungere il maggior numero di persone e suscitare qualche riflessione. Se la sua prima avventura Leonardo era alle prese con un gruppo di criminali che minacciava di colpire un'infrastruttura critica del nostro paese, questa volta si trova alle prese con qualcosa che, per quanto ci sembri lontano, già fa parte della nostra vita. Si trova alle prese con un'intelligenza artificiale, con un algoritmo intelligente, forse troppo intelligente, e si rende conto che, per quanto rappresenti una grande opportunità, nasconde e cela dei pericoli tutt'altro che banali. E quindi questa volta preso nel mezzo tra i servizi segreti e una grande big tech che gestisce questa intelligenza artificiale, gioca una partita molto particolare, Leonardo, con un mazzo di carte, mi faccia dire, tutto suo, perché solo così può sperare di vincere.
E prima di vincere però bisogna ragionare, perché qui il mondo della sicurezza cibernetica che cosa ci chiede nella realtà in questo romanzo? Ci chiede di pensare, di ragionare, di farsi venire dei dubbi. Infatti Alessandro Curioni, prima di cominciare questo romanzo, ci dice: a tutti quelli che non smettono di dubitare. In questa frase mi permetto di dire che dobbiamo esserci anche noi, perché noi, in senso filosofico, l'esercizio del dubbio lo dobbiamo avere e non dare per scontato, in particolar modo nel mondo internetico, ma dubitare.
Dubitare è quello che Leonardo fa ogni qualvolta si trova di fronte a una nuova tecnologia. In questo mi ispiro a un pezzo di storia del nostro cinema e della nostra della letteratura internazionale, che è il film Blade Runner, quando Rick Deckard, il cacciatore di replicanti, si trova di fronte a Rachel, e Rachel, che rappresenta la Tyrell Corporation, dice: sembra che lei non apprezzi il lavoro che facciamo qui alla Tyrell Corporation. E lui molto semplicemente risponde: i replicanti sono come qualsiasi altra macchina, finché possono essere un vantaggio o un problema. Finché sono un vantaggio, non sono un problema mio. Ecco, Leonardo ragiona sempre in questo modo. Il suo riflettere sul fatto che la sua preoccupazione è per i rischi, non per le opportunità. Le opportunità vanno bene a tutti, il che non lo rende antitecnologico. Anzi, Leonardo ama la tecnologia, si circonda di tecnologia, ma la guarda con il sospetto che si ha verso qualcosa che è estremamente potente, e tante volte ha in sé una fragilità intrinseca che può portare a disastri su una scala piuttosto grande.
E a proposito di disastri, mi viene in mente Alessandro Curioni quando Leonardo Artico è, se non ricordo male, con Rachele, stanno parlando, e Rachele gli ricorda l'attentato delle Torri Gemelle. Da lì è cambiato tutto, no? La scoperta è che le informazioni per prevenire questo attentato in realtà erano tutte disponibili. Però bisognava estrarre quelle informazioni da trilioni di dati provenienti da fonti diverse. E come mai possibile tutto questo?
Qui è la grande promessa dell'intelligenza artificiale. Grande promessa dell'intelligenza artificiale è quello di riuscire a estrarre conoscenza da quantità di dati che alla mente umana sono inaccessibili per la loro dimensione. Sono troppi perché noi li si possa gestire. Ecco, l'intelligenza artificiale ci promette che lei riuscirà a tirare fuori un senso da quello che a noi inevitabilmente appare insensato, qualcosa che è la società dell'informazione oggi. Oggi noi viviamo sommersi da informazioni. Molti anni fa, lo storico dell'arte Federico Zeri diceva: stiamo morendo per eccesso di informazioni. Ne abbiamo troppe, troppe, e quindi come il poco, quando il troppo serve a poco. Ecco, l'intelligenza artificiale ci fa questa promessa. Può farlo? Forse sì, ma come dire, una piccola variazione all'interno di queste basi dati, un deliberato inserire dei dati erronei, sbagliati all'interno di queste basi dati, potrebbe portare l'intelligenza artificiale a prendere decisioni altrettanto sbagliate, con un effetto moltiplicatore di dimensioni enormi. Noi immaginiamoci domani sogniamo di vivere nelle smart city, nelle città intelligenti che saranno gestite da centinaia di intelligenze artificiali, quella che gestirà il traffico, quella che gestirà i consumi negli smart building, la nostra transizione ecologica, ambientale passerà da lì. Eppure dovremmo domandarci, come fece nel 1972 il noto climatologo Lorenz, si domandava se il battito delle ali di una farfalla potrebbe produrre un uragano in Texas. Ecco, magari noi saremmo qui a domandarci se un guasto a un semaforo a Shanghai può produrre una tempesta a Londra. Questo perché il nostro mondo è sempre più interconnesso.
È sempre più interconnesso. E io riporto la realtà, uscendo, ma non mica del tutto, da questo romanzo ed entrando nella nostra vita personale, perché vedo qui casualmente una sottolineatura tra le tante: sappiamo bene che uno smartphone non è mai davvero spento. Ecco, questa frase ci riporta alla realtà nostra e alla realtà del romanzo, Alessandro Curioni.
Sì, lo smartphone non è mai spento. Purtroppo, quello che ogni tanto succede è che noi esseri umani accendiamo lo smartphone e spegniamo il cervello. E questo, mi faccia dire, è forse il nostro più grande difetto. Il nostro darlo per scontato, il nostro darlo come un semplice oggetto che ci serve, ci accompagna nella nostra vita, non ci permette di coglierne quella che è la reale potenza. Personalmente credo che mai così tanti ebbero in mano un oggetto così potente. E questo dovrebbe essere un tema su cui riflettere, a partire dal fatto che i nostri figli ce l'hanno in mano da quando hanno 10 anni e nessuno probabilmente gli ha mai spiegato quali sono i rischi di quell'oggettino che maneggiano continuamente.
Ogni tanto penso che questo oggetto così straordinario dello smartphone l'avesse avuto in mano, che ne so, Pitagora, per esempio, no? O qualche altro pensatore o dell'antichità. Chissà che cosa avrebbe elaborato, oltre a tutte le cose che hanno già elaborato senza smartphone, ovviamente.
Sono certo che avrebbero elaborato delle domande che al momento non gli sono venute in mente, ma si sarebbero fatti tante domande. In fondo, in definitiva, in filosofia soprattutto, raramente sono le risposte che contano, e più delle volte sono proprio le domande.
E in questo libro troviamo anche un Socrate, oltre a tanti altri personaggi, oltre a Roberto Gelmi, geniale hacker, la giornalista Teresa Aprili, perché tutti quanti sono coinvolti in un progetto molto particolare che vogliamo semplicemente citare senza andare nel dettaglio, perché lo scopriranno i nostri ascoltatori, i prossimi lettori, in un progetto molto segreto, Progetto Da Vinci. Si tratta di che cosa?
Progetto Da Vinci è un po' emblematico, vuoi perché Leonardo chiama inevitabilmente Da Vinci, vuoi perché l'idea è proprio quella del non una singola intelligenza artificiale, non un solo algoritmo intelligente, ma una pluralità di organi, di algoritmi intelligenti che lavorano insieme, e questo li rende ancora più potenti, ancora più capaci di fare quello che a noi è evidentemente precluso, e quindi l'idea di fornire quelle informazioni che possono essere decisive, fare la differenza nelle scelte che poi gli uomini si trovano a fare, ammesso che all'uomo resti ancora una scelta da fare. Il tema che si lascio sullo sfondo è quello che molti definiscono il concetto di singolarità tecnologica, ovvero il momento in cui noi esseri umani perderemo la capacità di comprendere la tecnologia e di conseguenza ne perderemo il controllo, perché sarà talmente al di là della nostra capacità di controllo che dovremo rassegnarci forse a convivere con un nuovo attore sul palcoscenico della AI.
E quindi noi, che cosa noi, quelli che verranno dopo di noi, che ne sarà se questa singolarità tecnologica ha questo destino abbastanza crudele? Perché qui, ad esempio, un tema importante come il libero arbitrio, per esempio, no? La scelta, come verrà gestita secondo lei?
Beh, potremmo scegliere, cioè la domanda che mi pongo è: immaginiamoci uno scenario neanche tanto futuribile o futuristico, perché già ci sono intelligenze artificiali che contribuiscono e aiutano i medici nella diagnosi delle malattie. Ma avrà il coraggio un medico, sulla base della sua sensibilità e della sua esperienza professionale, di contraddire un'intelligenza artificiale che, basandosi sui n milioni o miliardi di pazienti, diagnostica un tumore che a lui invece non sembra essere tale? Avrà la forza e il coraggio di dire no e di assumersene di conseguenza la responsabilità? Oppure ci adageremo e ci fideremo della macchina? Eppure le intelligenze artificiali sono per loro natura utilitaristiche, sono menti computazionali, sono menti che non hanno principi morali o etici, si basano sul massimo vantaggio per tutti e quindi sono pronte a cambiare idea dall'oggi col domani. Ecco, noi esseri umani ci fideremmo di un altro uomo così? E se no, perché ci fidiamo tanto ciecamente delle intelligenze artificiali?
Ma allora, Alessandro Curioni, lei a un certo punto del suo romanzo parla della Repubblica Socialista Sovietica, no? Che quando il lavoratore non era retribuito se non con incentivi ideologici. Potremmo ritornare forse a questo?
Ma allora, probabilmente io temo che più che l'incentivo e la pacca sulla spalla, più che la targhetta di metallo...
Ovviamente in senso cibernetico, in senso virtuale.
No, certo, assolutamente. Il timore vero è che l'intelligenza artificiale, come dire, aiuti e in qualche modo renda gradito o gradevole uno di quelli che è il nostro più grande difetto, l'accidia. Noi, di fronte alle tecnologie dell'informazione, alle tecnologie cibernetiche, vediamo come il nostro difetto, forse uno dei difetti peggiori, in realtà poi non sia tanto grave. Perché? Perché ci promette che non dobbiamo preoccuparci, che tanto c'è qualcuno che potrà decidere per noi, fare per noi, gestire per noi, forse anche meglio di noi. E questo ci dà una grande scusa. Ci dà una grande scusa per delegare e soprattutto per deresponsabilizzarci. Chi sono io per dire che quella macchina che ha analizzato miliardi di dati di cui io non avevo contezza sta sbagliando? Posso? Ma perché? Io posso tranquillamente vivere bene immaginando che la macchina non sbagli mai. Ci culliamo nelle illusioni, d'altra parte il tema del cullarsi nelle illusioni è un tema che ricorre spesso nella storia dell'umanità.
Che bello in questa conversazione che parla di futuro, di intelligenza artificiale, di cose cibernetiche, no? Molto tutto quanto molto presente ma molto rivolto al futuro. Lei poco fa ha detto una parola che veramente... forse non ha nemmeno tanta cittadinanza. La parola è accidia. Ora, tutto questo è molto bello perché l'accidia in sostanza è una sorta di pigrizia, ma è qualcosa di forse ancora peggiore della pigrizia. Che cosa ne pensa?
È un po' è la pigrizia che gira lo sguardo agli altri, che gli dà le spalle, che dà le spalle al resto del mondo. È l'accezione più negativa probabilmente di quello che può essere la pigrizia. Noi viviamo in un mondo in cui il voltarsi dall'altra parte è quasi sempre la strategia che scegliamo e non abbiamo il coraggio forse di guardare in faccia quella realtà rispetto alla quale noi possiamo fare. Io temo una volta tanto che la cosa che ci possa salvare, che forse in parte da molti è considerato un difetto, sia il nostro antropocentrismo. Noi potremmo sopravvivere restando attaccati al nostro antropocentrismo, al nostro immaginare e pensare che questo mondo è fatto per noi. Se abdichiamo anche da questo, allora probabilmente il mondo sarà di qualcun altro.
Però, Alessandro Curioni, prima di chiudere questa conversazione, io mi appello alla legge di Murphy.
Ah, beh, per noi che ci occupiamo di sicurezza, la legge di Murphy è una regola di vita. Se qualcosa può andare storto, lo farà.
Ecco, Se qualcosa può andare storto, lo farà, lo sarà e andrà storto. È inutile stare lì a pensare che nel mondo internetico si risolva tutto e la macchina risolva. La macchina deve essere guidata da una persona, tenendo conto sempre di quella legge straordinaria che può far sorridere, ma è molto vera.
Assolutamente. Noi nel nostro settore, io anche tutti i miei collaboratori, gli dico sempre, noi occupandoci di sicurezza c'è una sola cosa, un solo lusso che non possiamo permetterci, ed è quello dell'ottimismo. Perché se sei ottimista non puoi fare questo mestiere.
Certe morti non fanno rumore, il titolo del romanzo che abbiamo raccontato, ma non troppo. Il romanzo pubblicato da Chiare Lettere, scritto da Alessandro Curioni, ma prima di salutarci, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto leggendo Giustizia, di Sandel, che è un filosofo antropologo filosofico fondamentalmente, e che parla di giustizia cercando di spiegare in parole anche semplici che cos'è la giustizia e perché la giustizia ha molto a che vedere col nostro essere comunità.
È il bene comune, e d'altra parte la parola giustizia ci riporta di nuovo alla storia. Certe morti non fanno rumore, ma questo lo lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori, i prossimi lettori del suo nuovo romanzo. Grazie davvero Alessandro Curioni e buona giornata.
Grazie a lei e buona giornata a tutti.